Torniamo ad occuparci di Afghanistan. Ieri abbiamo analizzato la situazione che si è creata nel paese, l'abbiamo fatto con il giornalista Domenico Quirico, già inviato di guerra, che ci ha aiutato a capire i motivi del fulmineo ritorno al potere dei talebani. Oggi all'aeroporto della capitale Kabul, presidiato dalle forze occidentali, sono proseguite le evacuazioni. Negli occhi abbiamo ancora le scene di panico di ieri, con le immagini scioccanti di quei disperati avvinghiati al carrello di un aereo cargo ormai in volo, poi caduti nel vuoto. Ieri sera ha poi parlato il presidente statunitense Joe Biden, il quale ha sostanzialmente confermato, insomma ribadito i concetti già espressi per giustificare la partenza delle proprie truppe dal paese. Ha detto: non potevamo più morire per l'Afghanistan, il nostro obiettivo era fermare il terrorismo, non costruire una nazione. Tante le immagini crude, tante dichiarazioni che non fanno ben sperare, come quella di un medico espatriato che ha detto: ho paura per i miei colleghi, li cercano casa per casa. E poi non ci ha evidentemente lasciato indifferenti la scelta della giornalista della CNN inviata a Kabul, Clarissa Ward, che con la vittoria dei talebani si è presentata in TV con il hijab, dopo che si era sempre vestita all'occidentale. Una donna, le donne, noi oggi proprio delle donne afghane, che è di loro che vogliamo parlare, e lo facciamo con chi insegna storia e istituzioni di paesi islamici all'Università Statale di Milano, la professoressa Elisa Giunchi. Professoressa, buonasera e benvenuta a Diderot.
Buonasera, grazie.
Autrice del saggio Il Pashtun armato, appena uscito da Mondadori, e alla quale dobbiamo anche Autorità e potere nei paesi musulmani, edito da Yakabook. Elisa Giunchi, la situazione in Afghanistan è tale per cui lanciarsi in previsioni può essere un azzardo, ce lo insegna proprio Joe Biden, che solo un mese fa aveva dichiarato che il paese non sarebbe tornato ai talebani, e quindi non le chiedo nessuna previsione, però il passato qualcosa può insegnarci, i talebani di oggi non sono quelli di 30 anni fa, però vale la pena di ricordare forse come a metà degli anni 90 usarono estrema violenza, in particolare sulle donne, per imporre la loro interpretazione della Sharia.
Sì, sicuramente. Negli anni 90, quindi tra il 96 e il 2001, quando occuparono gran parte del territorio, le donne nelle aree che i talebani controllavano furono private di ogni diritto, segregate in casa alla mercé degli uomini, erano costrette a non lavorare fuori casa, non potevano accedere alle scuole, potevano uscire solo con il burka e solo se accompagnato da un membro maschile della propria famiglia, non potevano neppure essere visitate da un medico di sesso maschile in un paese in cui le donne non potevano studiare per esercitare la professione medica, con la conseguenza tra l'altro che la mortalità materna era altissima. Ecco, questi due decenni sicuramente ci sono stati dei miglioramenti, anche se non ovunque, soprattutto nelle aree urbane. Le donne hanno acquisito più diritti, se non altro quello di andare a scuola, quello di entrare nel mondo del lavoro e di esercitare certe professioni, anche se non dobbiamo dimenticarcelo, nelle aree rurali, soprattutto nella fascia Pashtun più conservatrice, poco è cambiato, perché le restrizioni dei talebani, dobbiamo ricordarcelo, sono giustificate da una lettura ultraconservatrice dell'Islam, appartengono a consuetudini radicate in quella parte di paese. E così non è difficile fare previsioni, perché diversi portavoci talebani hanno fatto dichiarazioni concilianti, promettendo per esempio alle donne di poter andare a scuola e dicendo che i diritti delle donne, così come riconosciuti dall'Islam, saranno rispettati. Ecco, se c'è una cosa di cui sono abbastanza convinta, anche se non si possono avere certezze, è che in questi 20 anni non sono diventati più moderati, semmai sono diventati più pragmatici, vogliono evitare errori che hanno pesato sul loro riconoscimento da parte della comunità internazionale, e quindi sono interessati a smussare le loro posizioni per cercare soprattutto di diciamo, un dialogo non solo con i paesi che li hanno sempre più o meno apertamente sostenuti, Arabia Saudita e Pakistan, ma anche per cercare il consenso di Mosca e Pechino, che si sono detti, diciamo, aperti al dialogo. Non che ovviamente questi due paesi, come peraltro ogni paese, siano particolarmente interessati ai diritti della donna. Ciò che più interessa è che i talebani non sostengano gruppi terroristici e non destabilizzino l'intera regione, ma comunque può essere anche semplicemente una questione di immagine volta a probabilmente anche consigliato dall'esterno, volta diciamo, non entrare in una nuova fase di isolamento internazionale. E, ecco, tra l'altro bisogna sottolineare che anche se dovessero optare per una svolta pragmatica, in ogni caso le loro dichiarazioni devono essere comprese correttamente, cioè quando parlano di istruzione che sarà consentita, in realtà se così dovesse accadere, l'istruzione sarebbe consentita solo in luoghi separati e consisterebbe in un insegnamento acritico incentrato sull'apprendimento del Corano. Poi quando i nostri giornali riportano che secondo i talebani i diritti delle donne saranno riconosciuti, in realtà si fanno riferimento a delle frasi in cui quello che è stato detto è che i diritti saranno riconosciuti solo se conforme alla Sharia, nella lettura ovviamente talebana.
Certo, perché i talebani sono fondamentalisti islamici, saranno anche divisi in fazioni, forse anche di matrice tribale, ma rispondono a una concezione totalitaristica del mondo. Su cosa si fonda, se si può riassumere in poche parole, il pensiero talebano riguardo alla donna?
La donna sostanzialmente appunto, ha dei diritti riconosciuti dalla Sharia, ma la Sharia interpretata dai talebani in senso, noi diremmo, estremamente oscurantista e retrogrado. Le donne sostanzialmente non hanno alcuna autonomia di alcun tipo, non solo sessuale, dipendono dalla buona volontà dei membri maschili della propria famiglia, possono essere date in sposa anche appena raggiunta la pubertà per volere delle loro famiglie, non possono entrare nello spazio pubblico, devono scomparire sostanzialmente, non devono neppure farsi notare, non possono ambire a posizioni, a professioni, tanto meno a posizioni di potere. Questo non secondo l'Islam, ma secondo l'Islam talebano, che è molto vicino più che all'Islam politico di Qutb e Maududi, di cui spesso si parla, cioè l'Islam per intenderci anche di Hamas e Hezbollah. In realtà l'Islam talebano è molto più vicino all'Islam wahhabita dell'Arabia Saudita, è quella la matrice ideologica. C'è un Islam estremamente tradizionale, tradizionalista, che tra l'altro affonda, come dicevo prima, le radici proprio in consuetudini tribali Pashtun, che sono estremamente radicate nella storia di quella parte del paese.
Una lettura della Sharia che, beh, di che cosa è frutto? È frutto dell'ignoranza, di scarsa istruzione? Da cosa nasce questo aver, no? Messo ai margini della società, aver umiliato le donne?
Beh, in parte a livello rurale e tribale da mullah ignoranti, quindi da figure religiose sostanzialmente ignoranti, che a loro volta hanno appreso l'Islam secondo schemi mnemonici e acritici. A livelli più alti, diciamo, di apprendimento, gli ulama afghani sono il prodotto delle madrasa nel nord-ovest del Pakistan che già dagli anni 70 hanno risentito dell'influenza dell'Islam wahhabita, dell'Islam saudita, con predicatori e forme di indottrinamento tipicamente wahhabite. Poi nel corso degli anni 80 in queste madrasa si è impiantato anche tutta una serie di, diciamo, una rete jihadista che sulle donne è molto simile a quelle wahhabite. Quindi l'influenza saudita e quella dell'Islam politico nel contesto poi del jihad antisovietico nelle madrasa pakistane, in cui si formano i livelli medio-alti diciamo, dell'establishment religioso afghano, tutto ciò ha avuto sicuramente un peso. Ecco, tra l'altro, appunto, i talebani, che sono quasi esclusivamente Pashtun, interpretano l'Islam anche alla luce di, appunto, di abitudini, di consuetudini radicate che sono tipiche proprio degli ambienti tribali, quindi le donne non escono di casa, non hanno alcun potere decisionale. E qui la lettura, diciamo, talebana dell'Islam appunto si confonde molto con le tradizioni islamiche. In realtà le donne, secondo il suo testo coranico, avrebbero dei diritti che i talebani non riconoscono loro e che non vengono riconosciuti in generale dalla popolazione pashtun, il diritto per esempio a ereditare. Anche se in posizione subordinata rispetto agli uomini, il diritto a decidere del proprio matrimonio. Quindi diciamo, sono possibili delle interpretazioni molto più aperte e progressiste dell'Islam, che però sono assolutamente estranee agli ambienti tribali Pashtun in cui è nato questo movimento e sono estranee anche alle interpretazioni wahhabite, che tanta influenza hanno avuto in quella parte di mondo e anche altrove a partire dagli anni 60 e 70.
Io
E quindi,
ringrazio. Sì. Prego,
se posso fare
concluda
un'ultima
pure.
cosa, a volte leggo sui media, anche in questi giorni, che si punta il dito contro l'Islam. Ecco, bisogna proprio tenere a mente che in realtà parte della responsabilità va attribuita all'Islam, che è diffuso da quello che è un importante alleato dell'Occidente in Medio Oriente, cioè dall'Arabia Saudita.
Certo. Io ringrazio Elisa Giunchi, che
Giulio.
ricordo ai nostri ascoltatori essere professoressa di storia e istituzioni dei paesi islamici all'Università Statale di Milano, autrice da ultimo del saggio Il Pashtun Armato, appena pubblicato da Mondadori. Grazie mille per essere stata con noi. A presto.
Grazie a lei, buonasera.